Mautino, c'è solo tempo fino a mercoledì prossimo, 10 settembre.
Per cosa, Magnetti?
Come per cosa? Per iscriversi alle 10 lezioni sul giornalismo del Post.
Le 10 lezioni entro il 10 settembre, ma che coincidenza!
E poi pensa, sorprendente, le lezioni iniziano il giorno dopo, quindi giovedì 11 settembre, e saranno due incontri a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 19 alle 20.30, con la redazione del Post, tanti giornalisti, alcuni ospiti, proprio per raccontare come si fa un giornale di questi tempi. Ci saranno ovviamente il direttore Francesco Costa, ma anche il direttore editoriale del Post, Luca Sofri, e poi diverse redattrici e redattori, e anche i sottoscritti, Magnetti e Mautino.
Eh beh sì, la premiata ditta Magnetti e Mautino, che parleranno del racconto della scienza sui giornali, sui mezzi di comunicazione in generale, tra storia e attualità.
Vi lasciamo in descrizione il link per potervi iscrivere, perché in sostanza inizia la scuola, ma c'è anche una puntata da fare.
Esatto, Magnetti, intanto oggi parliamo di campi flegrei e machine learning, di percorsi minimi e di ninfee massime e di una malattia rara. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Magnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. A partire dalle 16.09 del 31 agosto 2025 è stata rilevata una nuova sequenza sismica nell'area dei Campi Flegrei, cioè la grande zona vulcanica ad ovest di Napoli, e in una giornata sono stati registrati un centinaio di terremoti con magnitudo poi variabili. La scossa più energetica si è fatta sentire nella notte del 1 settembre e ha raggiunto una magnitudo 4. A fine giugno c'era stato un terremoto invece di magnitudo 4.6, che era stato anche tra i più forti degli ultimi decenni nella zona, mentre a marzo un altro era stato di magnitudo 4.4. Tutti questi terremoti, per quanto per la maggior parte poco energetici, generano però comprensibilmente della preoccupazione da parte della popolazione che vive in quei territori. E d'altronde parliamo di un'area densamente popolata, ci vivono circa 1 milione di persone.
Cogliamo quindi l'occasione per tornare sull'argomento, e lo facciamo anche grazie a un nuovo studio pubblicato sul numero di questa settimana della rivista Science, che ormai, come sapete se ci ascoltate, è una delle più prestigiose al mondo. Lo studio è stato condotto da un gruppo di ricerca internazionale che ha unito l'Università di Stanford negli Stati Uniti, l'Osservatorio Vesuviano e l'Università Federico II, entrambi di Napoli.
È uno studio interessante e importante perché grazie all'uso delle nuove tecnologie di machine learning, cioè quelle di cui si parla tanto in questi tempi di intelligenze artificiali, ha permesso di fare degli importanti passi avanti nella comprensione di quello che sta succedendo nell'area dei Campi Flegrei.
Ecco, diciamo che rispetto a chiedere a ChatGPT quanto fa 2 più 2 e poi prenderla in giro se dice che fa, non so, 5, oppure se dà dei numeri strani, forse abbiamo fatto dei bei progressi, no?
Sì, esatto, notevoli direi, poi a seconda dei modelli che vengono utilizzati. E allora, per capire poi questi progressi, abbiamo chiesto aiuto a uno degli autori di questo studio, che è il geofisico Warner Marzocchi della Federico II, che ha avuto l'idea di applicare poi questi modelli di intelligenza artificiale, di machine learning, anzi per meglio dire, sull'area dei Campi Flegrei. Sentiamolo.
Si utilizzano tecniche di intelligenza artificiale sviluppate dal gruppo dell'Università di Stanford e applicate a sismogrammi registrati nei Campi Flegrei dell'Osservatorio Vesuviano negli ultimi anni. La scelta di Campi Flegrei è stata fatta tenendo conto del considerevole interesse sociale. Infatti, l'area considerata dallo studio comprende le zone densamente popolate della periferia occidentale di Napoli e la città di Pozzuoli, che negli ultimi anni è stata interessata da una chiara fase di arrest vulcanico, con un deciso aumento dell'attività sismica, delle emissioni di gas e del sollevamento del suolo.
Marzocchi ha usato un termine tecnico che vale la pena sottolineare. Ha parlato di unrest vulcanico, quindi di agitazione, disordine, insomma possiamo tradurlo così. L'area dei Campi Flegrei non è sempre movimentata come lo è adesso, diciamo che per la maggior parte del suo tempo, che è un tempo lungo, un tempo geologico, è a riposo, quindi diciamo tranquilla. Ogni tanto si risveglia. Negli ultimi 70 anni è successo 4 volte, per 2 anni dal 1950 al 52, per 3 anni dal 69 al 72, per altri 2 anni dall'82 all'84 e per una ventina d'anni ormai adesso dal 2005, mentre l'ultima eruzione, perché ovviamente essendo una caldera può anche eruttare, risale al 1534, quindi insomma nessuno se la può ricordare.
No, decisamente no, i Campi Flegrei non sono formati da un grande vulcano principale, ma possono essere considerati una serie di vulcani attivi appunto da migliaia di anni. La loro struttura principale, quindi la caldera, si estende dal comune di Monte di Procida a Posillipo e comprende anche poi una parte sottomarina sul fondale del Golfo di Pozzuoli, quindi si dirama molto poi in un'area che appunto, come dicevamo prima, è molto abitata.
Uno degli effetti più noti del periodo di risveglio, di agitazione, di questo unrest è il bradisismo, che è questo periodico abbassamento e innalzamento del suolo, quindi il suolo va proprio su e giù. Nell'area di Pozzuoli nell'ultimo secolo sono stati rilevati tre periodi di sollevamento che sono particolarmente significativi. L'ultimo, tra l'82 e l'84, portò a un sollevamento di circa 3 metri del suolo. 3 metri, sono tanti, 3 metri. Da qualche anno è stata rilevata una nuova fase di sollevamento che prosegue però molto più lentamente rispetto a un tempo e alla quale è stata poi ricondotta una minore quantità di terremoti rispetto a quanto accadeva negli anni 70 e nei primi anni 80.
E in quest'ultima fase si registra un innalzamento del suolo che è di circa 1,35 metri, almeno il dato è riferito a un anno fa, ottobre del 2024, e c'è anche un forte aumento della sismicità dall'agosto del 2023, quindi da un paio di anni, con migliaia di terremoti al mese e una manciata di eventi che sono stati, come abbiamo visto, di magnitudo uguale o superiore a 4.
Il bradisismo, quindi questo innalzamento e abbassamento del suolo, può avere diverse cause che dipendono molto dalla conformazione del terreno e soprattutto da che cosa c'è nel sottosuolo. Le ipotesi più condivise sul bradisismo ai Campi Flegrei è che sia dovuto alle complesse interazioni tra magma e sistema idrotermale, quindi diciamo così acque e vapori che scorrono lì sotto e sono immagazzinati appunto sotto il vulcano, però è difficile identificare di volta in volta la sorgente e quindi prevedere l'evoluzione di queste manifestazioni.
E infatti l'obiettivo dello studio di Marzocchi è quello di provare a fare chiarezza su questi meccanismi e, come poi ci ha anche spiegato, di aiutare le istituzioni locali, la protezione civile e poi più in generale chi si occupa della gestione del rischio a definire meglio le strategie di risposta e contenimento. Ma sentiamo direttamente da lui cosa ci ha raccontato.
Questo studio ha portato ad un considerevole miglioramento della capacità dell'osservatorio vesuviano di offrire una risposta rapida alla crisi in corso. Il nuovo sistema di analisi dei segnali sismici implementato in questo lavoro è attualmente in funzione in modo operativo presso l'osservatorio vesuviano. Tale sistema, una volta superata la fase di verifica, permetterà di identificare in tempo quasi reali anche i più piccoli cambiamenti nel comportamento sismico dei Campi Flegrei e di conseguenza a migliori stime del rischio sismico e vulcanico.
La base di partenza sono i dati raccolti dalla rete di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano, una rete che negli anni è stata molto implementata. A oggi ci sono 35 stazioni satellitari che sono distribuite all'interno proprio della caldera, comprese le aree marine, perché come dicevi tu, no, la caldera è molto ampia. A questo si aggiungono degli strumenti dai nomi strani, che però siamo un podcast scientifico e quindi diciamoli, no? Ci sono 10 tiltmetri o clinometri, che sono degli strumenti utilizzati per misurare l'inclinazione e lo spostamento angolare di un oggetto, in questo caso della Terra, 5 mareografi che servono a registrare le variazioni del livello del mare, 2 estensimetri che misurano di fatto la deformazione della Terra, 2 termocamere fisse che insomma riprendono appunto le temperature e 3 stazioni geochimiche multiflusso che osservano le fumarole della solfatara di Pisciarelli. A tutto questo si aggiungono delle campagne regolari di misurazione gravimetriche, termiche e geochimiche. Tutta questa mole di dati, e sono dati che vengono registrati in continuo, è stata data in pasto a dei modelli di machine learning.
E tra l'altro apriamo una piccola parentesi di quelle che ovviamente piacciono a noi, perché una delle prime puntate di Ci vuole una scienza era stata proprio dedicata ai primi usi del machine learning per le ricerche scientifiche. Ed erano primi esperimenti, però in questi pochi anni c'è stata un'accelerazione impressionante nell'uso di questi sistemi, anche poi ovviamente nel loro sviluppo per la ricerca scientifica, tanto che ormai sono usati pressoché in ogni ambito, quindi vabbè, eravamo stati facili profeti.
Sì, forse siamo vecchi, Magnetti. Comunque Marzocchi e colleghi hanno usato un modello di machine learning chiamato FaceNet, lo hanno addestrato come si fa con questi sistemi sui sismogrammi dei Campi Flegrei e successivamente lo hanno applicato ai dati sismici, quelli continui che provengono vengono proprio da quella rete di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano, prendendo un periodo che va dal 21 gennaio 2022 al 20 marzo 2025, quindi proprio l'altro ieri. Sono state utilizzate una cinquantina di stazioni sismiche situate proprio nella caldera.
E questo approccio ha permesso come prima cosa di espandere il catalogo di sismicità, cioè detto in altre parole una specie di inventario dei terremoti, che quindi pensate è passato dai circa 12.000 che derivavano dai calcoli precedenti agli oltre 54.000 che sono stati individuati grazie a questo nuovo metodo. E in pratica questo sistema ha anche permesso di aumentare la risoluzione delle analisi, come quando praticamente si compra un obiettivo più potente per la macchina fotografica, no? Lo compri e poi puoi vedere cose che c'erano, erano lì, ma non le potevi osservare perché ovviamente non era potente come l'obiettivo che avevi prima.
E poi sono stati ottenuti due risultati di rilievo, ci spiega Marzocchi.
Ciò ci ha permesso di ottenere due risultati di rilievo. Primo, la quasi totalità dei 50.000 terremoti registrati è di natura tettonica, a profondità inferiore a 4 km ed appare generata dalle stesse faglie. Ciò implica che non ci sono evidenze che indichino alcuna migrazione significativa di magma sotto il vulcano.
Questo significa che il magma c'è, ovviamente, insomma sta lì sotto, scalda, fa quello che fa il magma, però almeno in questa fase non sembra essere migrato nelle porzioni più superficiali e quindi non sarebbe il responsabile delle scosse sismiche che sarebbero invece dovute a un aumento della pressione dei gas nel sottosuolo. Cambia poco per chi ci vive, almeno nel breve periodo, perché comunque i terremoti ci sono, però conoscere le cause aiuta a gestire il rischio, così come un grosso aiuto arriva dal secondo risultato di cui ci ha parlato Marzocchi.
Il secondo risultato, si sono identificati un sistema di faglie ad anello che delimitano la parte della caldera in sollevamento. All'interno di questo sistema ad anello abbiamo evidenziato per la prima volta sulla terraferma delle faglie specifiche ben definite che potrebbero portare a stime più precise della pericolosità e del rischio sismico in quest'area.
Questo è un punto importante anche da sottolineare, quello che ci ha appena detto Marzocchi. Il lavoro degli scienziati che studiano i campi flegrei è un lavoro descrittivo, no? Quindi il loro compito è di definire in maniera sempre più precisa quello che succede là sotto per permettere poi a chi di dovere di intervenire per gestire il rischio, ovviamente a capire che cosa succeda.
Esatto, non sta a loro decidere, ovviamente loro devono fornire le informazioni e come diciamo spesso in presenza di scenari che sono inevitabilmente pericolosi, quello che noi possiamo fare è mitigare i rischi, quindi fare in modo di subire il meno possibile gli effetti negativi di quel qualcosa. Nel caso dei campi flegrei la mitigazione del rischio passa anche da un piano di evacuazione, di allontanamento degli abitanti della zona in presenza di indicatori che ovviamente segnalino un'emergenza.
E trattandosi di un'area molto ampia, avere a disposizione sistemi di analisi che poi permettano di individuare le aree più a rischio in maniera più precisa può fare ovviamente una bella differenza, perché si possono decidere interventi più mirati e quindi probabilmente anche più efficaci.
Noi continueremo a seguire la vicenda come stiamo facendo, a tenervi aggiornati sugli sviluppi e cogliamo l'occasione per salutare intanto tutti voi che ci ascoltate da quelle zone. Sappiamo che siete preoccupati e per quello che possono fare due piemontesi vi siamo vicini.
In uno dei miei primi viaggi negli Stati Uniti qualche decennio fa ricordo che quelli dell'autonoleggio ci diedero un'automobile senza navigatore satellitare, Mautino.
E tu non ne avevi uno dietro, Megnetti?
No, anche perché all'epoca sarebbe stato strano avercelo in effetti, no? Era diverso tempo fa, I navigatori non erano ancora tanto diffusi e spesso glielo dovevi anche pagare come optional a quelli che ti affittano le auto e ovviamente non c'erano nemmeno gli smartphone con Google Maps sopra, insomma un bel disastro.
Sì, Megnetti, allora diciamo che è un racconto a modo suo, avvincente, che ci racconta anche un po' della tua tirchieria, diciamolo così.
No, era proprio fuori scala al prezzo.
Però in questo blocco noi dovevamo parlare di matematica, ti ricordo.
Sì, lo so, non sembra, ma ci sto arrivando. Dovresti avere un po' più di fiducia ormai, dopo 5 anni.
Navigo a vista, Megnetti,
ecco,
navigo a vista.
Navigare, esatto. Allora, non avevamo il navigatore, quindi poi facemmo all'antica, no? Quindi usando le carte geografiche, studiando la strada migliore, più diretta per andare, che ne so, da New York a posticini che erano sperduti nel Connecticut, solo che non era sempre facile trovare il percorso minimo e di sicuro la ricerca era avventurosa ma meno efficiente di quella che qualche decennio dopo avrebbe fatto Google Maps al posto nostro, no? Che va sempre a colpo sicuro o quasi.
Adesso inizio a capire dove vuoi andare a parare.
Ah, vedi, meno male ce l'abbiamo fatta. Infatti oggi ci occupiamo del problema del cammino minimo, una questione che è prettamente matematica ma che ha grandi implicazioni e anche applicazioni poi nella nostra vita di tutti i giorni, anche una cosa bella complicata, quindi tenetevi forte. Quel minimo nel nome sembra essere anche un understatement, un po' piemontese, no?
Sì.
Però il problema è una delle questioni più affascinanti e fondamentali nel campo della matematica e anche dell'informatica. Gli algoritmi che sono stati sviluppati nel tempo per provare a risolverlo sono alla base di tantissime tecnologie che diamo per scontate, a partire proprio dai navigatori satellitari che ci trovano la strada più veloce verso il cinema o magari la nostra pizzeria preferita.
Allora, parliamo di un problema perché ci sono molti modi per affrontarlo e secondo matematici e informatici ci sono anche dei margini di miglioramento, come ha dimostrato di recente un ricercatore. Però andiamo, e qui è proprio il caso di dirlo, con ordine.
E allora, in effetti, per un computer calcolare quale sia la strada ideale per andare da A a B non è così semplice. Eppure trovare il percorso migliore è molto importante, non solo per arrivare alla pizzeria, come dicevo poco fa. Per cercare di darvi l'idea su una cosa molto complicata, manterremo l'analogia con le strade e gli incroci, ma ci sono un sacco di altre circostanze in cui si devono trovare i percorsi migliori. Pensate per esempio alle reti informatiche che sono formate da tanti snodi e alla necessità di far passare nel modo più efficiente i dati da un mittente a un destinatario. Anche in questo caso devi decidere la via migliore che ti costa meno in termini di tempo, oppure di energia da usare o di altre risorse ancora. Succede in ogni istante, anche quando ascoltate Ci vuole una scienza.
Allora, immaginate di dover andare da casa, che è il vostro punto di partenza, alla pizzeria di Megnetti, quindi il vostro punto di arrivo. Tra questi due punti ci sono molti percorsi possibili, ciascuno formato da pezzi di strade delimitati da incroci con altre strade. Ogni pezzo di strada ha un peso che può rappresentare diverse cose: la sua lunghezza, il tempo che ci vuole per percorrerlo, il consumo di carburante e un sacco di altre cose.
Esatto, il peso è in sostanza un punteggio che dai a ogni pezzetto di strada che devi percorrere per andare da casa alla pizzeria. E il problema del cammino minimo consiste nel trovare la sequenza di strade che, partendo da casa e arrivando a questa benedetta pizzeria, minimizza la somma dei punteggi dei vari pezzi. Se la pizzeria ce l'abbiamo a due isolati è tutto relativamente facile, no? Conosciamo il quartiere in cui viviamo e possiamo quindi individuare a occhio il percorso migliore che ci porterà alla pizza margherita. Ma se la nostra pizzeria preferita è bella lontana, beh, allora il numero di percorsi che potremmo fare si moltiplica enormemente e abbiamo bisogno di un algoritmo. Detto in altri termini, ci serve la matematica per modellare la questione e farne un problema di ottimizzazione combinatoria. Dobbiamo quindi trovare la sequenza di strade, il percorso finale che porta ad avere il punteggio più basso possibile.
L'algoritmo non è altro che un metodo che possiamo seguire per trovare la strada migliore. Negli anni ne sono stati elaborati molti, ma quello di gran lunga più citato è l'algoritmo che sviluppò a metà degli anni 50 l'informatico Edgar Dijkstra, quando aveva appena 26 anni. Dijkstra pensò: se so già qual è la strada più breve per arrivare proprio al primo incrocio, posso usare questa informazione per calcolare il percorso migliore per arrivarci e poi ripetere la stessa cosa con gli incroci successivi, quindi andare passetto passetto, no? Incrocio per incrocio. In pratica è un algoritmo che procede per gradi, allargandosi sempre di più sulla mappa. Quando sei nel punto di partenza, nel nostro esempio appunto casa nostra, il punteggio complessivo è zero perché non ti sei ancora mosso, mentre tutti i pezzi di strade fino al primo incrocio hanno punteggio infinito, perché devi ancora sapere qual è il loro punteggio effettivo e quindi gli diamo un valore iniziale simbolico.
Mettiamo che da casa partano due strade che a un certo punto arrivano ad altrettanti incroci, no? Le percorri entrambe e prendi nota del punteggio, in questo modo sai quale delle due richiede meno risorse per essere percorsa. Poi ripeti la stessa cosa per le strade che partono da quegli incroci e che ne raggiungono altri, allargandoti man mano sulla mappa. In questo modo, ogni volta che avanzi di un incrocio, puoi capire quali sono i pezzi di strada migliori per arrivare poi all'agognata pizzeria, mettendoli poi tutti in sequenza insieme.
Questa pizza ce la dobbiamo un po' conquistare oggi,
sì.
Megnetti. Noi ovviamente siamo un podcast e questa cosa sarebbe meglio disegnarla.
Sì,
è difficile,
sì,
raccontarla e visualizzarla attraverso le parole, però provate a pensare a questo algoritmo come a un'onda che si allarga, parte dalla sorgente, visita per primi i punti più vicini e poi quelli più lontani, sempre in ordine di distanza crescente.
Solo che per farlo questo algoritmo deve ordinare di continuo le strade tra un incrocio e l'altro in base al punteggio che hanno ricevuto, se no non sai qual è quella che conviene di più seguire. E questo continuo riordinare richiede del tempo ed è un forte limite per chi si occupa poi del problema del percorso minimo, perché risolvi un problema ma ti trovi a doverne affrontare un altro.
Questa è una vera e propria barriera dell'ordinamento, al punto che non puoi andare più veloce del tempo che ti serve per ordinare i punteggi.
O almeno così sembrava, perché da qualche tempo un nuovo approccio al problema ha permesso di superare, almeno in parte, quel limite grazie agli informatici Ran Duan e Xiao Mao. Invece di mettersi lì a ordinare tutti gli incroci, il loro gruppo di ricerca si è chiesto: ma se magari ci occupassimo soltanto degli incroci davvero importanti?
Ah, gli incroci influencer!
Ecco, sì, più o meno. Allora, pensate a una città, non tutti gli incroci sono uguali, no? Alcuni snodi sono fondamentali e ci devi passare attraverso per forza, più di frequente che in altri. Sono quindi molto più influenti nella determinazione del percorso rispetto a incroci secondari. Quindi questo nuovo algoritmo considera gruppi di incroci e poi sceglie il più rappresentativo di quel gruppo, quindi l'influencer, per dirla come dice Mautino, così si riduce di molto il lavoro di ordinamento della classifica in base ai punteggi delle strade, perché in sostanza usi dei loro rappresentanti. Per far funzionare il sistema, questi informatici hanno anche preso in prestito dei pezzetti del funzionamento di altri algoritmi, che adesso non introduciamo, se no complichiamo troppo le cose, sono già abbastanza complicate, che erano comunque sempre stati sviluppati nel tempo per risolvere questo benedetto problema dei percorsi minimi.
Il risultato è importante perché questo nuovo algoritmo è il primo a superare, almeno in parte, questa barriera di cui vi abbiamo parlato dell'ordinamento. È inoltre più veloce, anche se di poco, rispetto all'algoritmo iniziale, quello di Dijkstra. Però la cosa davvero importante di questo nuovo algoritmo è aver dimostrato che c'è del margine per fare di meglio.
Esatto, ora ce l'abbiamo messa tutta per rendere digeribile questa storia, però ci rendiamo conto che potrebbe girarvi la testa e confessiamo che qui negli armadi sta girando abbastanza anche a noi, no Mautino?
Sì, sembra di stare in quelle GIF animate dove c'è il primo piano di qualcuno un po' confuso, no? Che c'ha tutti i numeri che gli girano davanti, le formule, tutti, siamo così noi due in questo momento.
E allora proviamo a ridirla, ma questa volta proprio con l'accetta alla fine di questo blocco. In scenari in cui ci sono enormi quantità di percorsi possibili, trovare sempre il percorso migliore per andare da un punto a un altro è davvero complicato e ci sono degli algoritmi che aiutano a farlo, ma da decenni si studiava il modo per renderli più efficienti. Ora un nuovo approccio ha dimostrato che si può ottimizzare la risoluzione del problema superando il principale ostacolo che era legato al modo in cui capisci a ogni nodo qual è la strada migliore per raggiungere quello successivo.
E magari da oggi vedrete con occhi diversi Google Maps quando vi troverà la strada migliore verso la pizzeria, no? Direte, ah, poverina.
All right, so what are you thinking before you get into the pond and you start adding weight? What's on your mind?
How are we going to best balance the weight to distribute it evenly across the lily pad?
All right. Any initial thoughts? Any fears?
No fear.
No fear.
Avete appena sentito un pezzetto dell'intervista a uno dei concorrenti del Water Lily Wade Off, che è una gara molto particolare che viene organizzata ogni anno dal Denver Botanic Gardens negli Stati Uniti, in realtà credo sia il terzo anno, quindi ogni anno ma da poco, ed è diciamo quasi uno sport acquatico anche se non lo è veramente, no?
Allora, la gara coinvolge orticoltori, giardini botanici in vari paesi e ha uno scopo relativamente semplice: mettere alla prova la resistenza delle foglie della ninfea gigante appoggiandoci sopra diversi pesi, fino a quando non affondano. E d'altronde ve l'avevamo detto, era una competizione un po' particolare.
Eh sì, allora, quest'anno hanno vinto i Bock Tower Gardens in Florida, dove una ninfea gigante, pensate che ha retto il peso di 83 kg prima di affondare. Questi qui hanno quindi battuto di poco i secondi arrivati, che erano quelli del Missouri Botanical Garden, che si sono fermati poco sotto, 82,5 kg. Pensate che beffa per loro.
Come suggerisce il nome, le ninfee giganti producono delle foglie molto grandi, con un diametro che può arrivare a 3 metri. Si vedono spesso nei giardini botanici, ce ne sono per esempio di meravigliose nell'orto botanico di Padova. Se capitate da quelle parti, andate a vedere le loro serre e ne vedrete di bellissime.
Eh sì, queste grandi foglie, per meglio dire lamine, galleggiano e non si accartocciano su loro stesse perché hanno una complessa rete di coste e di nervature che portano alla formazione anche di alcune cellette rigide nelle quali poi rimane intrappolata l'aria. Quindi questo di distribuisce meglio il peso su tutta la superficie e fa sì che restino sopra la superficie dell'acqua. Le lamine hanno poi dei bordi rialzati di qualche centimetro e anche questo aiuta a evitare che invece l'acqua invada la parte centrale della foglia facendola affondare. Reggono il peso di diverse specie di animali che magari ci saltellano sopra ogni tanto, e da lì è poi nata l'idea anche della gara, che serve soprattutto poi per scoprire chi ha le ninfee giganti migliori. Se una foglia regge tanto vuol dire che è in salute, almeno poi in generale, quindi non stiamo badando all'estetica ma alla salute della pianta.
Diciamo così, la competizione è molto sentita, come tutte le gare che si rispettino, però è soprattutto un pretesto per gli orti botanici, quelli che sono in giro per il mondo, per farsi conoscere in modo da incuriosire e attirare nuovi visitatori. Le ninfee giganti sono spesso un po' il piatto forte delle collezioni, l'equivalente dell'elefante, dell'orso, sì. No? degli zoo, e magari possono servire per attirare l'attenzione verso altre specie vegetali meno conosciute.
C'è poi anche un interesse per la biomimetica, cioè l'imitazione di soluzioni naturali da applicare in nuove tecnologie. La struttura delle foglie così grandi è ancora oggetto di studio, sia per comprendere la tenuta in acqua, sia la capacità di mantenere viva una superficie vegetale così grande, ma anche poi per capire come è organizzata la struttura stessa di queste lamine. E tutto questo potrebbe poi offrire degli spunti per lo sviluppo di nuove tecniche, magari in architettura oppure nelle scienze dei materiali. Come sempre con la ricerca, si parte da una parte e si arriva da un'altra.
Insomma, per quanto scherzosa, possiamo dire che è una competizione di un certo peso? Prima di salutarci volevamo condividere con voi una lettera, una delle tante che ci arrivano a civuoleunascienza@ilpost.it. A scriverci è Andrea, segnalandoci un articolo pubblicato su Nature che, citiamo testualmente da Andrea, richiama molti dei temi da voi toccati tante volte in Ci vuole una scienza sulle ottime prospettive di applicazione delle tecniche di editing genetico per la cura delle malattie rare.
E Andrea prosegue scrivendo: in questo articolo si parla in particolare delle cure promettenti per le forme più gravi di epidermolisi bollosa. Avevo sentito per la prima volta parlare di questa malattia proprio in una vostra puntata, quando avete raccontato delle vicende del Centro di Medicina Rigenerativa di Modena e del lavoro di Michele De Luca.
L'epidermolisi bollosa è una malattia genetica rara che provoca la formazione di vesciche e di lacerazioni cutanee proprio al minimo tocco. Le ferite guariscono lentamente e a ogni nuova lesione la pelle diventa più sottile, più fragile. Le ferite vengono gestite con delle bende, delle garze, ci sono dei trattamenti che cercano di contenere i sintomi, però da molto tempo si cercano cure che possano essere più risolutive. Il gruppo modenese di Michele De Luca e Graziella Pellegrini era riuscito a ottenere ormai già molto anni fa dei successi con degli innesti di pelle geneticamente modificata per risolvere appunto almeno localmente questo problema, però i progetti hanno faticato a trovare sostegno economico, e nella puntata che cita Andrea vi avevamo raccontato proprio di questi problemi economici e dei tentativi di risolverli per salvare il centro gestito appunto dai due ricercatori.
E Andrea ci ha raccontato che da gennaio 2025 tutte queste cose lo riguardano molto più da vicino, perché, racconta, sono diventato papà di Nicolò, un bellissimo bambino affetto da epidermolisi bollosa distrofica recessiva, che purtroppo è una delle forme più spiacevoli di questa malattia. Le sue prime settimane di vita sono state molto delicate e difficili, continua Andrea, perché è nato con aplasia cutis a un piede, la pelle mancava quasi completamente. Anche grazie a quanto avevo potuto ascoltare nel vostro podcast, già pochi giorni dopo la sua nascita, mi ero fatto un'idea abbastanza chiara di quale potesse essere la sua patologia. Poi le indagini genetiche hanno confermato la diagnosi.
Andrea continua dicendo che oggi per fortuna Nicolò sta molto meglio, il suo piede è guarito, i nuovi sintomi sono molto lievi, e quindi questo fa sperare i medici e quindi anche i genitori che la sua forma possa essere lieve e gestibile. E Andrea ci ha anche mandato una foto di Nicolò, tra l'altro.
E poi Andrea si è ovviamente molto documentato anche sugli sviluppi e le possibilità date dalla ricerca. Ci scrive ancora: un argomento interessante citato nell'articolo di Nature è relativo alla terapia chiamata B-VEC. È un farmaco topico per il trattamento proprio della forma distrofica che utilizza un virus dell'herpes modificato come vettore per andare a correggere localmente nel derma il difetto di produzione del collagene di tipo 7, che è la proteina coinvolta in queste forme.
Le parole di Andrea ve le abbiamo lette proprio testualmente, stupiscono per il grado di competenza, quasi da esperto del settore. Abbiamo lasciato i termini tecnici proprio anche per dare l'idea, no, del grado di competenza raggiunto. E in effetti quando capita in famiglia una malattia complicata, soprattutto se rara, si diventa necessariamente un po' esperti perché si studia molto, no? Il punto sollevato da Andrea è però fondamentale perché questo farmaco, come ci ricorda, ha avuto dei risultati molto buoni sui pazienti negli Stati Uniti e a febbraio è stato approvato dall'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, e ad aprile dalla Commissione Europea. Per renderlo disponibile ai pazienti italiani ora manca che AIFA ne definisca la rimborsabilità e l'autorizzazione, quindi poi insomma che permetta ai medici di prescriverlo. È un momento che, scrive Andrea, i pazienti e noi familiari aspettiamo con ansia, speriamo possa arrivare entro la fine dell'anno, anche se sappiamo che le dinamiche italiane rendono tutto molto incerto. Purtroppo, conclude Andrea, è un farmaco con costi tali da rendere insostenibile un acquisto privato da parte dei pazienti. Quando succederà, non vedo l'ora che ne parliate, ci vuole una scienza e sono sicuro che darete la notizia, ci dice.
E Andrea nella conclusione cita uno poi dei punti chiave di tutto questo, no? E cioè la ricerca progredisce, si arriva anche a delle terapie che sono davvero all'avanguardia, che però sono anche molto costose, quindi c'è tutto un tema che abbiamo affrontato in diverse puntate di Ci vuole una scienza legata alla sostenibilità poi da un punto di vista economico di queste terapie da parte dei pazienti e ovviamente anche poi da parte dei servizi sanitari e dei sistemi sanitari che devono provvedere magari a fornirle. Quindi è un argomento di cui ci occuperemo ancora di sicuro, come auspica anche Andrea. Speriamo di poter dare anche delle buone notizie ogni tanto, perché non guastano, e ne approfittiamo per salutare Nicolò.
Certo.
Beh, Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, poi è sempre bello quando abbiamo dei riscontri diretti, poi nella vita, tutto sommato, delle persone, anche delle cose che magari raccontiamo e che a volte possono sembrare un po' distanti, no? Se parli di un trial clinico, di un test, di qualcosa di questo tipo, però poi alla fine ci sono le persone che devono beneficiare di quei progressi. Ci vorrebbe anche un libro per raccontare un po' questi aspetti, non credi?
Che lancio, Vignetti, sono lusingata.
Hai un po' di vertigini?
Ho un po' di vertigini, ma soprattutto ho una vertigine, che è il titolo del mio nuovo libro che esce il 16 settembre per Mondadori, che si chiama appunto Vertigine, storia di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo. Perché non è sempre facile e immediato affidarsi alla scienza.
E no, anche se ci credi magari fortemente, ci possono essere dei casi della vita che poi ti portano a vacillare e avere quel senso di vertigine di cui parlavi proprio tu e che ha dato anche il titolo al libro, che ricordiamo è pubblicato da Mondadori ed esce il 16 settembre, può già essere preordinato in giro, in libreria, su Amazon, vi lasciamo anche un link in descrizione. E Mautino è uscita dalla sua comfort zone dei cosmetici.
Sì, e sono entrata in una zona molto poco comfort, che è quella non solo della salute e della medicina, ma anche un po' dei fatti miei. Insomma, io sono una persona riservata, però nel libro racconto diverse vicende personali che riguardano la mia famiglia e che hanno poi contribuito a dare quel senso di vertigine da cui poi tutto è derivato.
E sì, anche perché, spoiler, Beatrice Mautino soffre di vertigini. Comunque ne parleremo ancora di sicuro e di sicuro lo faremo anche a Talk a Faenza dal 19 al 21 settembre. C'è proprio una possibilità, Mautino, concreta, che saremo sul palco a raccontare il tuo libro.
Sempre noi due, sempre insieme come ogni venerdì ormai da un sacco di tempo a questa parte.
Se volete scriverci potete farlo a civolonascienza@post.it. Come vedete leggiamo tutto, magari non riusciamo sempre a rispondere a tutti, ma veramente leggiamo tutte le mail che ci scrivete e sono spesso anche oggetto poi di spunto. E attivate le notifiche così non vi perdete neanche una nuova puntata che comunque esce, come diceva Mautino, ogni venerdì. E quindi a venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.